arte e scienze della mente. Dico grosso modo perché in qualche modo poi cercherò di spingermi su alcuni aspetti della creatività, trattandosi di arte, trattando di scienza della mente, diciamo, che sono in qualche modo correlati con l'argomento che tratto oggi. Dunque, un punto che vorrei sottolineare è questo, diciamo, è abbastanza ovvio. C'è una forte differenza, come ben sapete, tra vedere e guardare e interpretare. Questo è alla base di qualsiasi opera d'arte. L'occhio, anzi la mente, non è una telecamera neutra, come quelle che stanno ora riprendendoci, ma è una telecamera che interpreta. Questa interpretazione ha degli aspetti comuni a tutti noi ed ha degli aspetti individuali. Il modo in cui io percepisco un messaggio visivo è chiaramente diverso dal modo di cui ognuno di voi singolarmente lo percepisce. Certo, non è disperante, grosso modo tutti abbiamo un'immagine che ci accomuna, però nella nostra memoria, nella nostra mente, le esperienze precedenti, conscio o inconsce, la nostra cultura di un tipo o dell'altro e così via, fa sì che il messaggio venga interpretato in maniera diversa. Quindi osservare un'opera d'arte non è vederla essenzialmente. La mente compie un suo lavoro, che grazie a Dio non ci costa, e questo lavoro passa attraverso dei filtri, delle predisposizioni che fanno sì che esistano alcune regole per cui noi o vediamo qualche cosa che non c'è, oppure siamo in qualche modo incatenati da alcuni dei messaggi che lo stimolo visivo ci invia. Mi spiego, per non essere critico. Non posso farvi questo esperimento, avrei potuto distribuire un cartoncino, ma immaginate di farlo voi stessi, immaginate di avere un cartoncino di queste dimensioni su cui esattamente ci sono quei due segni che vedete, un circolo, un cerchietto tratteggiato e un cerchietto nero. Ora voi con un occhio chiuso dovete avvicinarlo man mano sino a quando non coinciderà quella cerchietto tratteggiato con una parte della retina, il fondo dell'occhio, che non trasmette messaggi, in cui lì c'è l'emergenza del nervo ottico. Non vi spiego perché, per chi fosse profano, non vi spiego come. Una parte della nostra retina è insensibile ai messaggi visivi e se noi lo portiamo in coincidenza con quella parte, quel punto non dovrebbe essere visto e scompare. E infatti noi non lo vediamo, ma vediamo tutto grigio, non vediamo un buco. La mente ha riempito quel punto vuoto, che per l'occhio, di un qualche cosa di uniforme, che è lo sfondo grigio. In qualche modo si è inventata una realtà. Quindi la mente si permette delle libertà, diciamo, quindi ci fa vedere qualche cosa che non c'è, che l'occhio non vede. E potrei complicare questo semplicissimo esperimento prendendo ad esempio un cartoncino fatto di mazzolini di fiori, come una tappezzeria vecchio stile, molto piccoli. Ad un certo punto io non vedrò un mazzolino di fiori, ma la mente ricreerà quel mazzolino. Quindi la mente ha questa capacità di, chiamiamo così, creare qualche cosa che non c'è nel messaggio visivo, il che non è poco perché vuol dire che abbiamo delle regole dentro di noi che in qualche modo alterano il modo con cui noi guardiamo e soprattutto con cui noi ricreiamo l'immagine. So se è chiaro quello che ho detto. Ecco, la mente naturalmente è anche sviata dal contesto, questo è un altro aspetto importante, il contesto è fondamentale e se io presento un contesto rapidamente di questo tipo, voi vedete una squadra di calcio, grosso modo, e soltanto se vi fermate, perché sapete che questo è un trucchetto che vi sto facendo, vi renderete conto che la persona è sempre quella, è sempre lo stesso ragazzo, con dei capelli diversi. È stato truccato in modo che risulti diverso. Però voi siete sviati dal contesto. Questo è un altro aspetto del guardare a qualche cosa. Il contesto è importante, su questo si basano tanti aspetti della pubblicità e si basano anche si basano anche altri aspetti della visione. Quindi il contesto ci inganna. Ci inganna in questo caso, voi vedete il numero 13, ci inganna in quest'altro, voi vedete una B. il contesto qua è numerico, il contesto qua è di lettere, a seconda del modo in cui viene inserito un messaggio, noi possiamo recepirlo in un modo o nell'altro. Voi direte, questi sono trucchetti, diciamo. E in realtà i trucchi possono man mano proliferare e far sì che il messaggio visivo in qualche modo sia diverso dalla realtà. Mi scuso. Una delle poche frasi che cito, Rudolf Arnheim, che è stato, non so come definirlo, se uno studioso dell'arte dal punto di vista psicologico ma anche dalla storia dell'arte, dice che la percezione e la rappresentazione artistica sono abbastanza simili, si servono degli stessi principi di organizzazione cerebrale. Questo è stato il cavallo di battaglia di un movimento psicologico che erano gli psicologi della Gestalt. Noi in Italia abbiamo Canizza, un psicologo noto internazionalmente che ha lavorato a Trieste, e uno dei principi della Gestalt, dell'insieme, è che l'insieme è superiore nel suo insieme al messaggio e che noi organizziamo ciò che vediamo secondo alcuni di questi principi. Per esempio, questo è il famoso triangolo di Canizza, voi vedete un triangolo che non c'è. Se ci state attenti, quello che voi dovreste vedere come un triangolo bianco in primo piano, in realtà non ha nessuna linea che lo segni. Voi lo vedete in quanto i cerchi hanno delle fette di torta, diciamo, che segnano gli angoli, i vertici del triangolo, e in quanto il triangolo nero ha dei lati che sono interrotti. La vostra mente sta creando un triangolo bianco. Gombrich, che è stato un grande critico dell'arte e che ha agito in simbiosi quasi con gli psicologi della Gestalt, sottolineava questo principio, il principio dell'insieme superiore alle parti, e diceva la percezione dipende dall'organizzazione delle percezioni più che dalla loro associazione. Altro esempio, qua abbiamo lo stesso numero di palline, ma le palline nel grafico in basso vengono percepite come delle file verticali. Che cos'è che ce le fa percepire come file verticali? Uno dei principi della Gestalt, quello di associazione. Un altro punto che volevo segnare, quello che le immagini, è sempre Gombrich a raccontarlo, in un bel libro che si chiama A cavallo di un manico di scopa, è edito in italiano da Einaudi, lo ha rieditato non molto tempo fa, sostiene che così come i bambini si inventano aspetti della realtà, immaginano che, fanno finta che, e allora oggi forse non più, ma almeno nella mia generazione, ma forse anche oggi i bambini, insomma, in qualche modo potevano prendere un bastone, un manico di scopa e far finta che fosse un cavallo. Quello era il loro cavallo, nitrivano, cavalcavano, si divertivano e così via. Forse i bambini di oggi sono un po' più smagati, ma insomma questo principio, sì. Ancora di più? Ok, mi sentite così? Più vicino ancora? A questo punto io sono assordato. Esattamente con le stesse parole, come dicevamo prima. Allora, mi dispiace per il pubblico in fondo. Allora, così come il bambino fa finta che, cioè, e che quindi un bastone può essere un cavalluccio, è l'immagine che sottolinea Gombrich, così la rappresentazione artistica, dice Gombrich, non si serve di un rapporto puntuale tra l'immagine e ciò che vuole rappresentare. Altrimenti sarebbe una fotografia e non nemmeno una fotografia d'autore, una fotografia piatta. Gombrich sottolinea come alcune immagini abbiano la capacità di penetrare nella nostra capacità percettiva, nella nostra mente, e arrivate nella nostra mente di aprire quello che lui chiama con una felice analogia delle serrature biologiche. Cioè di fare in modo che noi vediamo qualche cosa che è appena abbozzato. Questo è vero sia nell'arte figurativa che soprattutto in alcuni esempi dell'arte astratta. Alcune rappresentazioni, o in uno sketch, in un bozzetto, alcune rappresentazioni per quanto semplificanti riescono a trasmetterci un messaggio. Un messaggio del movimento, ad esempio, pensiamo, non so, ai futuristi, un messaggio di, che ne so, di calma, un messaggio angosciante. Bastano poche linee, se l'artista è tale, per trasmetterci un tipo di messaggio di questo tipo. Le immagini sono in grado di aprire queste serrature. Ma in sostanza questo aspetto sottolinea quello che dicevamo all'inizio. Vedere è diverso dal percepire. Io vedo qualche cosa e poi la mia mente ha questa capacità di ricostruire. A volte questi gettoni, questi, come li chiama Gombrich, che messi dentro un ideale fessura, scatenano una ricreazione della realtà che si vuole rappresentare, ci incatenano, ci generano delle illusioni. Ve ne faccio vedere due, diciamo, questa è un'illusione, ma per quanto voi vi fissiate, per quanto maniacalmente cercate di ridurre alla semplicità questo messaggio, voi vedrete sempre che quest'arco ha stranamente tre colonne. Diciamo. Certo, ci sono rappresentazioni più belle di questa, anche questa è una rappresentazione che ci incatena. Zampe, dove sono, la proboscide dov'è e così via. Il fatto è che per quanto noi ci sforziamo non riusciamo a sfuggire dall'illusione, da una falsa percezione. E esempi di questo tipo ci dicono che la nostra mente non soltanto può ricreare la realtà in maniera molto semplice, il cartoncino iniziale in cui facendolo coincidere col punto cieco ricreava del grigio anche dove non avrebbe dovuto esserci, anche lì dove l'occhio dovrebbe percepire un punto vuoto, diciamo. Ma può addirittura creare delle illusioni, a volte anche complesse. Da lì può piacere o non piacere, ma è stato uno dei maggiori utilizzatori dell'illusione in molti dei suoi quadri. E l'ho anche teorizzato. Un punto ulteriore. Ovviamente l'immaginazione e la costruzione artistica sono diverse. Vorrei soffermarmi su questo aspetto. Prendete questa figura. È un'altra figura ambigua che ci serve per traghettarci un po' su un altro argomento. È una figura ambigua che alcuni di noi interpretano immediatamente come un'oca, alcuni di noi interpretano immediatamente come un coniglio. È difficile, chiudendo gli occhi, potrete fare la prova, ricreare la figura e passare dall'oca al coniglio e dal coniglio all'oca. Adesso tutti mi direte che siete capaci di farlo, chiudendo gli occhi, ma in linea di massima così non succede, diciamo, così non dovrebbe succedere. Ma se io la voglio ricreare, e quindi non soltanto immaginarla nella mia mente ad occhi chiusi, senza guardare il messaggio, devo disegnarla. Col disegno è una facilità notevole per riprodurre questa immagine che è ambigua. E così sentite? Sì, però proprio devo parlare così. Proviamo. No. Sentire e vedere sono due aspetti che entrano in conflitto. Cercherò di tenerlo così. Fatemi un segno quando, perché tendo un po' ad allontanarlo. Cercherò di tenere il polso aderente. Allora, dicevo, l'immaginazione e la costruzione attraverso il disegno sono due aspetti diversi. Questo è un aspetto importante nell'arte. L'artista deve costruire qualche cosa attraverso il disegno. Non può essere soltanto nella sua mente, anche se tutti gli artisti dicono ho in mente qualche cosa, ho in mente una statua, ho in mente un quadro, ho in mente un disegno e così via che voglio fare. Certo, uno ce l'ha in mente, ma poi deve passare a trasportarlo su un oggetto e esteriorizzarlo, diciamo. Non guardate perché tanto è forse solo un aiuto per me che per vederlo, siete troppo lontani. Il punto che volevo sottolineare è questo. Noi possiamo immaginare qualche cosa, ma uno dei grandi vantaggi della nostra mente, che si applica all'arte, come si applica alla tecnologia, come si applica alla scienza e via dicendo, è che la nostra mente in qualche modo non è soltanto confinata dentro la mia testa o dentro la vostra testa, cioè non coincide, almeno io ritengo, esattamente col cervello. Con questo non voglio entrare in un campo del paranormale, per carità, o qualcosa del genere, ma che si estende al di là del cervello. E questa estensione è un frutto della nostra evoluzione, e la grande, diciamo, momento di trasformazione della mente umana è stata quella di produrre un linguaggio, quindi di utilizzare, di servirsi di un linguaggio attraverso cui porta al di fuori di sé degli oggetti che sono le parole. Voi mi ascoltate, in questo momento io sto estendendo e mettendo in comune la mia mente, non so quanto interessante, comunque con voi, e voi attraverso la vostra capacità di recepire le parole, spero, comprendete quello che vi sto dicendo. Questo è stato il primo caso, il primo esempio in cui l'estensione della mente, diciamo, ha raggiunto un risultato importante, ma attraverso altri simboli, perché il linguaggio è un simbolo, attraverso altri simboli noi siamo in grado non soltanto di portare la mente al di fuori di noi, ma anche e soprattutto di compiere delle operazioni mentali di cui la nostra mente non sarebbe da sola capace. Faccio un esempio. Se io devo fare un calcolo aritmetico semplice, lo posso fare a mente, come si dice, 3x8, 6x6 e così via. Alcuni possono moltiplicare anche tre numeri e sono bravi, poi ci sono quelli che possono fare moltiplicazioni complessi, però ognuno di noi in genere non è in grado di fare questo tipo di operazioni mentali, ma riesce a farlo portando al di fuori della mente i numeri. Li segniamo su un pezzettino di carta, facciamo la nostra operazione, la carta è una tecnologia, se volete carta e penna, per quanto semplice sia, poteva essere una tavoletta di Creta o quello che volete, ma attraverso la manipolazione di questi simboli, che un tempo erano concreti, dei sassolini, portiamo, o qualsiasi altra cosa, noi riusciamo a compiere qualche cosa che, uso quasi un termine informatico, un overload per la nostra mente, è troppo pesante come operazione. La stessa cosa la facciamo in altri casi. Ecco, un artista, per esempio, anche informale, spesso non è in grado, con la sola immaginazione, di scomporre le forme. Dico spesso, perché salteranno fuori 10 artisti che dicono io lo faccio, ma in linea di massima, trattare un'immagine e individuarvi dei disegni non può essere fatta facilmente se noi non sperimentiamo, cioè se noi non la trasponiamo su carta, la guardiamo e vediamo le possibili ricombinazioni che ci possono essere. Ad esempio, nel caso di quei triangoli giustapposti di colore diverso, noi possiamo scomporre la figura in questo semplicissimo esempio. Qua purtroppo non si presta, ma immaginate uno di quei pavimenti in cui voi potete individuare dei disegni diversi, fatti con mattonelle di vari colori, in cui c'è ora un disegno, ora un altro e così via. Provate a ricostruirlo a mente, ben pochi ci riescono. Voi lo dovete vedere, quindi fare, e nel momento in cui fate quel tipo di composizione geometrica o, se volete, di arte astratta, voi vedete dei pattern, dei disegni diversi. Devono essere al di fuori di voi. La mente spesso, o molto spesso, non è in grado di visualizzare ed immaginare la complessità di un disegno. Certo, l'artista ha in mente l'opera che vuole fare, ma il bozzetto non è altro che un'estensione della sua mente. E nel bozzetto, oppure nel quadro in fieri, che man mano vengono apportate quelle modifiche che, se viste, diciamo, danno all'artista l'idea di cosa può essere la sua opera. Quindi è un aspetto, secondo me, non marginale, perché noi oggi abbiamo esteso la nostra mente ad una serie di tecnologie di cui possiamo anche fare a meno, ovviamente, ma da cui siamo dipendenti, non soltanto tecnologie banali come il cellulare, ma anche le tecnologie di tipo informatico come il computer, e attraverso il computer che noi gestiamo dei sistemi. E quando pensate ad un mestiere comune, non è facile scindere l'operatore, la persona, dal suo aiuto, il computer. Molti dicono il sistema è fatto dall'operatore e dal computer. Un operatore di borsa è il programma informatico che utilizza per, si pensa, decidere a volte in maniera non automatica se comprare o vendere. Ecco, quelli sono aiuti, ma sono estensioni della mente. E quindi il nostro cammino, se dovessimo evolvere ancora per decine di migliaia di anni, è quello di avere una mente sempre più estesa, sempre più portata al di fuori di noi. Certo, noi abbiamo la nostra memoria, ma ci serviamo di memorie che scaricano la nostra memoria. Così come l'artista realizza ciò che è in mente attraverso passi successivi, per tentativi ed errori, difficilmente totalmente di getto, e modifica l'oggetto che vuole trasmetterci. C'è una forte differenza tra immaginazione ed immaginario. L'immaginario è quello in cui siamo immersi, è l'immaginario spesso banale della televisione, è l'immaginario collettivo, è un immaginario positivo o negativo, o felice o drammatico, fatto di tante cose, è un aspetto della nostra cultura. L'immaginazione è un'altra cosa, l'immaginario è qualcosa di passivo in qualche modo, la mia capacità di immaginare è qualcosa di attivo, è un lavoro della mente, è fondamentale nel campo dell'arte e direi anche nel campo della ricerca scientifica, e ci permette di rappresentare qualche cosa di sconosciuto. Se io voglio, che ne so, mi trovo di fronte ad una realtà che non conosco, faccio un esempio trito ed usuale, se io mi voglio immaginare come potrebbe essere la vita in un altro pianeta, devo in qualche modo servirmi delle mie conoscenze per ipotizzare attraverso delle analogie che cosa potrebbe essere la vita su quel pianeta. Gli scrittori di fantascienza l'hanno fatto ottimamente, Jules Verne e tanti altri, diciamo, hanno usato il loro immaginario per ipotizzare mondi diversi. Ed il successo della fantascienza è un po' questa, che ipotizza mondi diversi. L'immaginario però non è, soltanto, scusate, l'immaginazione non è però soltanto qualche cosa di, è così, episodico e lieve. È anche una delle caratteristiche della nostra mente, una capacità analogico-metaforica che spesso può entrare in conflitto con un'altra capacità che è quella logica. E qui vorrei soffermarmi un momento sul nostro cervello. Il nostro cervello, come tutti sapete, è fatto di due emisferi. E indubbiamente l'emisfero di sinistra, questo, nella maggior parte di voi, salvo pochissime persone in cui c'è un'inversione emisferica, è l'emisfero che in questo momento sostiene il mio linguaggio, che in questo momento vi fa comprendere il mio linguaggio, che trova una logica nella frase che sto costruendo, che è in grado di fare dei calcoli, che è in grado di procedere passo passo, che è in grado di farvi risolvere un problema di tipo matematico e così via. In buona parte queste sono le caratteristiche dell'emisfero sinistro, che man mano nel corso dell'evoluzione si è assunto questi ruoli. L'emisfero di destra invece ha altre caratteristiche. L'emisfero di destra è in gran parte un emisfero visivo, e attraverso il mio emisfero che io potrei riconoscere i vostri volti quando vi rincontro, è un emisfero che agisce per insiemi, è un emisfero che non controlla tanto la logica quanto l'analogia, e l'emisfero anche in cui si svolgono buona parte dei nostri sogni. Quando sogniamo lo facciamo in prevalenza con l'emisfero destro, è l'emisfero, diciamo, che costruisce scenari, spesso basati su analogie, metafore, conscio o inconscio che siano, che nel sogno ci fanno trasparire una realtà a volte affascinante, a volte temibile e così via, ma che è alla base della nostra capacità di immaginare e fare analogie. E queste analogie per noi sono fondamentali. Qualsiasi bambino, e noi non ci soffermiamo abbastanza sul percorso della nostra infanzia, ma qualsiasi bambino deve compiere una serie di analogie per rappresentarsi la realtà. A volte sono analogie sballate, a volte sono analogie potenti, così come gli scienziati, anche gli scienziati, per fare delle ipotesi su qualche cosa che non conoscono, usano una rappresentazione di tipo analogica. È una rappresentazione importante che è alla base, e qua ritorniamo sul nostro cammino, dell'arte. Siamo di nuovo a Gombrich, diciamo, attraverso le analogie l'artista è in grado di metterci a parte di quello che può essere una sua visione del mondo. Possiamo sposarla, possiamo respingerla, possiamo non comprenderla, anche a seconda della nostra cultura artistica, della nostra conoscenza di quel movimento e così via, però in quel momento quell'analogia riesce a penetrare nella nostra mente e apre le famose serrature di cui siamo dotati, sono serrature immaginarie ovviamente. Quindi questo aspetto dell'emisfero destro e delle analogie, non ricordo, sì, fa parte di questo pensiero analogico che ci permette di andare oltre il noto. È quello che accomuna, noi parliamo qui in questi giorni di creatività, è quello che accomuna in buona parte anche il cammino dell'artista con il cammino dello scienziato. Attraverso le analogie, che naturalmente devono superare lo stadio analogico poi, e trovare delle riprove e servirsi della logica e così via, però uno può avere, uno scienziato può avere un'idea di come potrebbe essere quella realtà. E le analogie servono anche per, come dire, trasmettere qualche cosa che è troppo tecnico per essere trasmesso agli altri. Il doppio filo di perle del DNA ne è uno dei tanti esempi, diciamo la doppia elica, è formata da tante perline come due fili di perle che sono congiunte tra ponti e così via. Se io devo cominciare ad esprimermi invece in basi e dirvi come sono la sequenza delle basi, molti di voi potrebbero non seguire. Quindi questo è un aspetto. Lasciamo perdere adesso questo, no, non è la fine della la fine delle immagini. Vorrei passare adesso ad un altro argomento per cui non ho trovato analogie sufficienti e che vi illustro in qualche modo a voce. Che cosa sanno oggi le neuroscienze di più di quello che vi ho raccontato? Le neuroscienze vi raccontano di come si è fatto il cervello, vi dicono appunto come è fatto l'emisfero sinistro, come è fatto l'emisfero destro, quali sono le funzioni prevalenti di uno dei due emisferi e così via. Però le neuroscienze oggi si servono anche di strumenti che in qualche modo ci consentono di guardare il cervello mentre funziona. Tutte le tecniche di, come si dice, brain imaging, di visualizzazione cerebrale, dalla risonanza magnetica funzionale alla PET e così via, quelle tecniche che molti di noi hanno fatto anche per scoprire un qualche acciacco, a volte anche lieve, che ne so, un'ernia del disco, non tanto lieve, ma insomma, un menisco fuori posto o qualche cosa di diverso, in qualche modo possono visualizzare il cervello mentre pensa. Se io fossi dentro uno di quegli anelli che si utilizzano per esempio per compiere la risonanza magnetica e attraverso un computer venisse letto il mio cervello, in questo momento vedreste che in gran parte attiva una parte del mio emisfero che è quella attraverso cui sto parlando, e poi per un ritorno ascolto anche un po' delle mie parole, diciamo, e quindi ci sarebbe attiva anche una parte delle aree uditive della corteccia. Se io taccio e muovo un braccio, questo, vedreste che a livello della mia corteccia motoria di sinistra, che è quella che controlla questa mia metà del corpo, si attivano aree motorie. Quindi è una tecnica potente che non soltanto può essere utilizzata per scoprire magagne, diciamo, della nostra salute, non soltanto per comprendere che cosa controlla chi o dove finisce una sensazione, un dito pizzicato nel mio cervello, finisce grosso modo qui la sensazione, ma anche per scoprire come noi in qualche modo organizziamo le nostre esperienze. E queste esperienze, che sono memorie poi, memorie di cui siamo consapevoli o memorie inconsce, vengono organizzate e distribuite nelle varie aree del cervello in buona misura a seconda delle loro caratteristiche. Ad esempio, non so, se io dovessi memorizzare, trattenere un'esperienza di questa giornata, la metterei con un contesto generale sarzana, in una stanza, con un pubblico, diviso in file, così come lo percepisco, in cui ci sono una serie di persone, alcune delle quali conosco e altre non conosco. Se io poi, se la mia memoria in qualche modo deve ritornare a questa esperienza, io potrei partire da, che ne so, da uno stimolo, il professor Di Freddi che sta seduto lì, nel vederlo potrei ricordarmi dell'esperienza di Sarzana, oppure potrei partire da altri aspetti, diciamo da Sarzana e ritornare a Di Freddi e così via. Insomma. Mi scuso per la citazione indebita. Il fatto è che le nostre esperienze vengono codificate su più livelli e qui vado su un aspetto abbastanza noto dell'analisi dell'artista, dell'analisi letteraria, e vi cito un caso stracelebre che è quello di Proust, diciamo, il quale però era un esperto di psicologia, conosceva James, il fratello dello scrittore, che era uno psicologo che aveva dominato la scena americana all'inizio del secolo, verso la fine dell'Ottocento, e conosceva una serie di teorie psicologiche. Proust si era chiesto a proposito della famosa Madeleine, il dolcetto che con il suo profumo di mandorla gli aveva ricordato l'infanzia, si era chiesto a livello proprio teorico, le mie memorie sono ognuna legata ad uno stimolo specifico? Per ricordare Cambrai, per ricordare le scene quella scena dell'infanzia, è codificata attraverso l'odore, un altro è codificata attraverso la visione, un terzo è codificata attraverso un altro odore specifico. In altre parole si era chiesto, esistono tante memorie quanti sono gli stimoli? Una domanda non banale, perché per molto tempo ci si è domandati se le memorie avessero un qualche cosa di fotografico e fossero legate alla completezza dello stimolo. Ma frugando nel suo inconscio, nelle sue memorie, Proust aveva capito che le memorie erano concatenate, che quel profumo della Madeleine poteva fargli ricordare i luoghi della sua infanzia, il bacio della buonanotte negato a volte che l'aveva reso triste, la nonna e così via. Quindi si era reso conto che noi codifichiamo, uso un termine moderno, su più piani, e che le memorie vengono codificate in reti diverse. In genere, quando siamo giovani, uno stimolo è in grado di riportare quella memoria. Quando siamo più anziani abbiamo bisogno di molti più stimoli per ricreare la memoria, dico in genere ed in media. Così succede. Ma il punto centrale è che le memorie vengono codificate in reti e che queste reti sono categorie attraverso cui noi in maniera conscia e inconscia categorizziamo la realtà. Punto, secondo me, importante del discorso che ha fatto Proust, non soltanto dal punto di vista della bellezza della sua opera, della recherche, ma anche dal punto di vista del suo pensiero, è che indicava molto chiaramente come noi siamo pieni di memorie di cui spesso non siamo consapevoli, ma queste memorie sono lì, diciamo, a nostra disposizione e prima o dopo possono eventualmente essere innescate da qualche stimolo e noi ricordiamo un ricordo complesso su cui magari non ci eravamo più soffermati da tempo. Questo è, diciamo, un aspetto, vorrei chiudere con la creatività, importante della creatività. Un artista creativo, uno scrittore, un letterato creativo, un pittore creativo, uno scultore creativo e via dicendo, sono in qualche modo in grado di farci cogliere una parte, se non altro, del cammino che hanno percorso loro stessi nel compiere queste associazioni, nello svelare un loro mondo inconscio. Diciamo. E nel momento in cui ci fanno cogliere queste associazioni, anche nel cinema, insomma, che noi entriamo in risonanza con il messaggio dell'artista, e questo è un aspetto, oserei dire, quasi di servizio della creatività, ma su cui si basa in buona parte l'arte. Se l'artista è in grado di trasmetterci questo messaggio, di farci comprendere come è arrivato come ha spolpato il messaggio, che simbolo ha utilizzato, che cosa c'è dietro questo messaggio per lui, di evidente o non evidente, ha un grande successo. Un paio di settimane fa era a Londra, ho visto questa bellissima mostra che c'è su Hopper, è una mostra molto vasta e anche un po', come dire, accasciante, perché non, l'insieme della sua pittura poi ha un qualche cosa di così ansiogeno, però era molto chiaro il messaggio che traspare da tutti i quadri di Hopper, cioè un messaggio unitario, e credo che il suo successo dipenda anche dal fatto che al di fuori di forte conoscenze artistiche, chi visita la mostra è in grado di condividere una parte del suo messaggio, di entrare in risonanza. Questo è un aspetto importante, penso, della creatività artistica e diciamo fa parte di questo ripescaggio che la memoria esercita nelle profondità del cervello. Vorrei ora prendere il punto contrario, appena accennarlo, ma come si opera questa creatività? Com'è che siamo creativi, o che sono creativi, o che ci sono dei creativi e così via? Qui i neuroscienziati e gli psicologi cognitivi sono stati molto pedanti, come tutti gli scienziati, cioè vogliono sezionare, vedere, andare a cercare che cosa è, cosa avviene nel cervello quando si è creativi. E direi che gli aspetti che possiamo in qualche modo condividere in maniera molto semplice sono due. Il primo è che buona parte della creatività avviene nell'emisfero destro. Non voglio sembrare un partigiano dell'emisfero destro, perché poi a volte viene esagerato questo aspetto. Però molte illuminazioni o insight, come si dice, molte associazioni originali, molti inizi di una composizione musicale, molte, che ne so, rappresentazioni visive di un'opera d'arte nascono nell'emisfero destro. E persino le poesie, dico persino perché forse è l'aspetto più facile da indagare, nascono nell'emisfero destro. I neuropsicologi pedanti hanno preso alcuni poeti e gli hanno chiesto di ideare una poesia e hanno visto che l'ideazione della poesia in buona parte avviene qui e poi passa a sinistra, perché linguisticamente va rifinita, in qualche modo cesellata, lavorata e via dicendo. Però l'emisfero destro è un grande creatore non soltanto di immagini ma anche di associazioni libere, sono le associazioni del sogno in buona parte, è un cammino abbastanza simile. L'altro aspetto che vorrei citare è questo. Andiamo troppo in là? No. È questo. In buona parte, quando noi compiamo un atto creativo, o quando qualcheduno compie un atto creativo, non deve essere eccessivamente inibito e controllato. Non voglio dire che deve essere sbronzo, che è un esempio di disinibizione, diciamo, incontrollata. Però noi siamo dotati di un meccanismo recente, in termini di storia evolutiva, che è la nostra corteccia frontale, e in particolare la nostra corteccia prefrontale. E l'area corticale, la parte del cervello che è addetta in buona parte a controllare. L'educazione passa attraverso la corteccia contrale, la repressione degli impulsi passa attraverso la corteccia frontale. Se noi non avessimo la corteccia frontale saremmo disinibiti, non repressi e così via, e darebbe anche qualche problema. Un ragazzo o un giovane non ha una corteccia frontale abbastanza sviluppata e infatti tende ad essere un po' più disinibito, un po' più così esplicito, un po' meno controllato, un po' più aggressivo a seconda delle situazioni e via dicendo. Allora, un aspetto comune di vari aspetti della creatività è che molte persone creative hanno una corteccia frontale che controlla di meno il resto del cervello. Quando producono qualche cosa di creativo, la loro corteccia frontale è un po' meno inibente. Quindi, se volete, danno il via a una serie di associazioni che normalmente noi reprimiamo. Posso fare una parentesi? È anche un po' tipico del nostro tipo di cultura, del nostro tipo di società, quella occidentale. Però in altre culture si dà più sfogo alle sensazioni, alle analogie, alle associazioni libere che provengono dal destro. Noi per cultura, per cammino pedagogico e così via, in genere tendiamo ad inibirle. Ha i suoi vantaggi, a volte se l'inibizione è eccessiva ha anche i suoi svantaggi, diciamo, e la creatività può essere ridotta per un eccesso di controllo. Se posso chiudere con una analogia, in pratica, potrei dire, ma tutte queste analogie, diciamo, hanno i loro limiti, però diciamo che la creatività è anche non avere paura di esplorare territori nuovi, diciamo, e non avere paura di fronteggiare le proprie associazioni, fronteggiare il proprio inconscio, dare via libera ogni tanto a quello che pensa una parte del nostro cervello. Alcuni di noi lo fanno, altri non lo fanno. Non è detto che questo porti necessariamente alla creatività, perché ci sono tante condizioni in cui la creatività deve esplicitarsi, ci sono tanti determinanti, però questo, dal mio punto di vista, che è il punto di vista del cervello, è un aspetto importante, diciamo. Questo saper ascoltare un'altra logica, questo saper operare una sorta di bricolage di associazioni, è poi alla base dell'opera creativa. Certo, ci sono opere sistematiche, ma in genere le due cose vengono in qualche modo contemperate. Penso che un determinante comune, appunto, degli aspetti creativi sia questo. Per chiudere, la nostra mente è una sorta di conglomerato di funzioni. In alcuni momenti ne dominano una, in altri momenti possono dominarne le altre, le nostre menti sono diverse, ognuno ha un suo cervello, ognuno ha una sua storia, ognuno ha una sua mente. Gli neuroscienziati non si propongono ovviamente di analizzare tutte le menti possibili, cercano di dare delle chiavi di interpretazione per comprendere come funziona in linea di massima la mente, e in questo possono aiutarci a comprendere anche aspetti della nostra vita di relazione e delle nostre funzioni creative che forse i romantici hanno eccessivamente associato così ad un momento di sregolatezza, punto e basta. In realtà esiste una storia della creatività, forse direi anche una storia naturale della creatività, ed esiste una storia neuroscientifica della creatività e della mente. Diciamo, viviamo in un momento in cui sappiamo molto di più della mente negli ultimi 15-20 anni di quanto non abbiano saputo le precedenti generazioni. E forse il Festival di Sarzana, neanche una riprova, è il primo Festival della mente di cui abbia saputo parlare, mi sembra un tentativo coraggioso per entrare nelle diverse componenti della mente e delle sue manifestazioni. Mi fermerei, se avete delle domande, sono qui.